E poi ha lavorato in che...
Dunque, io ho continuato a lavorare alla Mondadori.
Ah, poi ha
cominciato? Sì, sì, nel 67 ho cominciato alla Mondadori e sono rimasta lì fino al 70. Nel 69 è nato il mio primo figlio, il nostro primo figlio, e siccome quella volta c'era la maternità e avevo promesso al mio capo tedesco, una brava persona, che sarei ritornata, che sarei rimasta, non mi la sono sentita di rimanere a casa, ho visto che non andava bene, perché era venuta ad aiutarmi una mia sorella che però aveva dei problemi a stare con noi e l'aveva voluto lei. E così, per una ragione di fedeltà, sono rimasta fino al 1° aprile 70, il primo compleanno di mio figlio. Insomma, ho detto: guardate, io non ce la faccio, me ne vado, perché non lo volevo mettere in mano ad estranei, dato che mio marito non guadagnava moltissimo, ma guadagnava più di quel famoso scatto per avere, sai, posti all'asilo, eccetera eccetera, no? E ho detto: no, non vado a togliere posto all'asilo a un bambino la cui mamma deve lavorare, per esempio, no? Proprio per ragioni proprio di fame, eh? E non me la sono sentita.
E quindi, insomma, poi
sono rimasta a casa. Sono rimasta a casa e ho potuto fare delle traduzioni a casa, ho potuto fare anche l'interprete in poche occasioni. Ho avuto un'esperienza nel gennaio, mentre aspettavo mio figlio a Bruxelles, che è andata molto bene, ma siccome sono arrivata lì col pancione, poi loro hanno pensato: questa signora per i prossimi mesi è meglio non chiamarla. La grande difficoltà professionale è stato il russo, è stata creata dal russo, perché all'epoca perciò non mi hanno chiamata a Bruxelles, perché i diplomati della scuola interpreti di Trieste venivano chiamati a Bruxelles per un esame, i migliori naturalmente. Io sarei stata fra quelli, senz'altro, ma dove c'era il tedesco non c'era il russo, no? C'era la Germania, era naturalmente nella comunità europea, no? Ma la Russia non c'entrava per niente. Dove c'era invece, negli organismi internazionali, dove c'era il russo, non c'era il tedesco, no?
Quindi era difficile.
E quindi era impossibile da combinare. Era impossibile da combinare.
Si passava a Russia era per poter lavorare nella
comunità. Un esame
diciamo.
No, era un esame di ammissione, non so, un controllo
per poter
lavorare nella comunità.
Quindi, insomma, il russo alla fine non le...
No, il russo non mi è servito proprio per niente.
Okay.
Il russo non mi è servito proprio per niente.
Dei figli, no? I figli, che nome avete dato ai figli?
Dunque, il maggiore si chiama Andreas e il minore si chiama Mattias, con due T e la H.
Ah, con due T.
E con due T e la H, sì.
Sì, sì, quindi due nomi, diciamo, tedeschi a scelta.
No, io li abbiamo scelti un po' col trucco, perché intanto tutti e due i nomi stanno bene col cognome Jost, no? Non volevamo un nome che poi so che non suoni bene. E poi ho detto: guarda, più facile di così, i miei parenti italiani lasciano via la S, si trovano Andrea e Mattia, meglio di così non...
Che è un compromesso, diciamo, è stato.
Sì, sì, sì. Erano nomi che ci piacevano, ovviamente, perché non li abbiamo scelti solo per questo, no? Avremmo potuto scegliere anche Tobias, ma non ci piaceva.
Tanto. Lei in che lingua ha parlato?
Io ho parlato all'inizio solo in italiano, poi è arrivato, poi questo è uno dei punti negativi dell'esperienza tedesca, e parlavo con mio figlio in italiano anche fuori, anche per strada, anche in tram, eccetera, e una volta che stavamo andando in città e mio figlio era un buonissimo bambino, si divincolava un pochino, no, non voglio, non voglio, non voglio, e un vicino di casa all'epoca gli ha detto: lei parla tedesco, no? Willst du schweigen, du Sauber? Vuoi stare zitto, maiale, insomma, bambino maiale,
no,
proprio, ma con cattiveria, E allora ho detto: no, dico, questo povero bambino è già è tedesco, perché all'epoca era solo tedesco, ancora non c'era quella legge che diceva che i figli o i nipoti di italiani sono anche tedeschi. È tedesco, io sono italiana, mi sentono, mi vedono che sono italiana. Se ancora parlo italiano col bambino, gli danno dell'italiano anche lui e lo trattano male.
Lì era un termine che veniva comunque utilizzato per, così spiegativo verso gli italiani, oppure?
No. Verso i bambini. Questa è una difficoltà, ma non credo che sia una difficoltà solo di noi italiani o di altri stranieri. I tedeschi all'epoca erano molto, molto Kinderfeindlich, come si dice?
Non avevano simpatia ai bambini.
No. I bambini dovevano stare non solo. L'ho visto anche a scuola, non c'era.
Non era una questione proprio legata al fatto di essere stranieri.
No, l'ho premesso, ho detto non dipende dal fatto della mia nazionalità. No. C'è stato un periodo brutto, insomma, avere bambini, anche perciò l'avevamo capito subito, io ho detto: guarda, quando ci sposiamo potremo prendere anche un appartamento di due stanze, ma meglio che lo prendiamo già adesso, perché molti affittuari non prendevano chi aveva bambini. Abbiamo preso subito.
Secondo lei?
Non so,
un atteggiamento. Però, diciamo, da quell'episodio in poi lei ha cambiato qualcosa nell'educazione.
E poi non ho più parlato fuori.
Per non metterlo
a disagio, insomma, per non metterlo in balia di questi.
Sì, che non veniva troppo attento,
sì,
diciamo.
Sì.
E quindi col secondo poi.
E col secondo ho continuato a parlare in italiano a casa. Finché un giorno il bambino mi fa, dice: mamma, ma tu parli all'incontrario. Che ha voluto parlare in tedesco con me. E allora dall'epoca abbiamo parlato in tedesco anche a casa, che non ha impedito né all'uno né all'altro di parlare bene l'italiano, naturalmente hanno un po' di accento, ma insomma.
Che rapporto hanno con l'Italia i figli?
Ha un ottimo rapporto, sì, un ottimo rapporto.
Nel senso che frequentano, vanno.
Sì, il maggiore le frequenta molto e si è anche comperato un appartamentino per le vacanze a Vasto. E lui adora, però lui non vuole andare da altre parti che lì.
Ah,
e il minore, poi naturalmente vanno a trovare i nonni, eccetera. Finché erano bambini avevano rapporti più intensi, questo è chiaro. E poi oramai sono adulti, insomma.
Attualmente hanno la doppia cittadinanza, l'hanno acquisita.
Sì.
E lei? Allora, sempre
no, io sono l'italiana.
Cioè, quasi praticamente tutti quelli che incontriamo qua, italiani, non hanno, anche sposati con tedeschi,
sì,
non hanno.
Ma c'era il fatto che fino a pochi anni fa si perdeva la cittadinanza italiana se si acquistava quella tedesca.
Sì, la legge
non sono andata tante volte al consolato, ho detto: ma non posso, perché ci tenevo a votare quella volta. Adesso meno, perché i miei figli sono grandi, quindi votano loro, ci tenevo insomma a fare la mia parte.
E oggi potrebbe lei avere la doppia se lo chiedesse? Sì,
forse potrei, sì, credo di sì.
Però
credo
non sente più l'esigenza forse?
Meno, diciamo.
Le ha pesato? Cioè le ha creato,
sì,
qualche
mi ha pesato. E nel senso che ci sono stati anche dei periodi in cui, quando scadeva il permesso di soggiorno, era una gentilezza da parte del Consiglio degli Stranieri, ci mandavano una letterina che dobbiamo
ogni quanti anni.
È come il passaporto.
5 anni, 10 forse.
10, il permesso di soggiorno finché era timbro sul passaporto, adesso ho quello staccato, se lo vuole lo posso anche far vedere. Insomma, io sì. Forse perché sono piuttosto ligia, diciamo, non mi piace non essere in regola. E mi sentivo molto molto stretta, molto, non sono mai stata di quelle menefreghiste che dicono: ah, ma va bene anche così.
Con un vincolo, un limite.
Sì, lo sentivo come un limite, questo di non potermi muovere.
Di
essere sempre legata a quello. Questa è stata una difficoltà, però devo dire che la difficoltà è stata più da parte degli italiani che dei tedeschi, è stato il consolato italiano, sono state le autorità italiane che hanno per esempio preteso, finché il figlio minore era minorenne, che mio marito andasse a firmare che io potevo avere il passaporto. Una cosa folle. Ho discusso ore con mio fratello. Dico, ma come? C'è una necessità di firmare se tu sei residente in Italia e hai dei figli minorenni? Perché tu non possa andare all'estero col passaporto, stabilirti all'estero col passaporto. Ma se già stai all'estero, cosa vuol dire? Se non ti danno il passaporto ti rimandano in Italia. E un'altra cosa molto assurda, ma sempre da parte del consolato italiano, è stata che quando sono andata a rifare il passaporto, proprio il libretto anni fa, 9 anni fa oramai, l'anno prossimo lo devo rifare, mio marito era già in pensionamento, prepensionamento, mi hanno chiesto, dice, abbiamo bisogno di un documento del suo datore di lavoro, mio. Dico, guardi che io oramai da molti anni sono casalinga, non ho datore di lavoro. E allora il datore di lavoro di suo marito? Dico, ma mio marito è pensionato, e allora qualcosa che documenti che... E quando ho chiesto la prima volta il permesso di soggiorno a Monaco, no, quando ho chiesto il permesso di soggiorno definitivo, senza scadenze, sì, sì. L'impiegato mi ha chiesto il foglio dello stipendio,
sì, la busta paga si direbbe.
Eh sì, vabbè, non è busta,
ma insomma
è il foglio dello stipendio di mio marito. Io ho detto, ma ti dovresti rifiutare perché non è legale una cosa. E poi ho chiesto consiglio, ho chiesto anche appunto al consiglio degli stranieri, che tra l'altro era anche un istriano, una bravissima persona, e mi ha detto, dice, signora, non è legale, ma lo faccia, dice, che così la lasciano in pace. Dice, se suo marito è d'accordo. Mio marito era d'accordo, ma non è il fatto che mio marito è d'accordo o non è d'accordo, ma mi sembra assurdo che un cittadino tedesco venga costretto a firmare una cosa del genere, che è assurdissima, no? Perché il passaporto mi serve per restare, non per prendere la fuga. E mi sembra assurdo che lui si venga costretto a dichiarare il suo stipendio. Allora sono arrivata lì con questo stipendio, dice, mi sa che è tutto pieno di detrazioni, di questo, di quell'altro, aggiunte, non so. E dice, quale sarebbe lo stipendio netto di suo marito? Ho detto, senta, l'ha voluto avere lei. Lo trovi lei, ho detto, io me ne lavo le mani.
E poi dopo quella, il momento lì era il permesso permanente, quindi non avete più.
Il permesso permanente non ho avuto bisogno, però c'è stato poi questa possibilità di avere questo. Scusi un attimo, di averlo staccato. Adesso mi hanno detto che non serve nemmeno più.
Ma è un documento.
Sì, un documento del. Questa è la carta d'identità e questo è
questo. Okay.
Una specie di patentino, ma mi hanno detto che non serve più, non occorre più.
Sì. No, le volevo chiedere, lei quando ha cominciato a cercare rapporti e contatti con altri italiani, soprattutto con altri
delle... Ma questo è stato un caso, ecco. Questo è stato un caso felice, fortunato, perché mi ha telefonato proprio il signor Lovrecic, questo ex tesoriere, che era uno dei fondatori di questo gruppo.
Quando è nato questo gruppo a Monaco?
Nell'81, se non mi sbaglio. Okay. L'ho scritto tante volte, ma non... il signor Lovrecic appunto aveva, non so dove, aveva trovato delle liste di giuliani trasferiti in Germania e mi ha telefonato e ha detto che hanno fondato questo gruppo. E il signor Scelsi era anche uno dei fondatori.
E ce n'erano altri in Germania, usavamo un po' quel tempo.
Sì, ce n'erano altri. Mm-hmm. Sì.
Sì, quindi non era l'unico, anche se mi sembra che è l'ultimo rimasto in attività questo.
Addirittura?
Io ho chiamato l'istituto, ho chiamato Berlino, la mia ambasciata, il consolato, sì. Per avere delle liste.
Sì.
E proprio al telefono mi ha detto sì, è l'unico circolo che è rimasto dei Giuliani a Monaco.
Ah, dei Giuliani.
Sì, dei Giuliani.
Dei Giuliani, no, c'erano Giuliani e italiani,
no,
in Germania.
No,
c'erano, ma non c'era un altro circolo, questo è così come...
Ah, ecco, così come era.
Però se... Ah, perché il signor Scelsi non...
Vabbè, ma non è...
Io ho anche un foglietto che abbiamo scritto per un congresso, dove c'è scritta la storia di questo circolo.
Diciamo vi siete ritrovati con questa comune di
sì.
Stima, quindi anche persone nate in Isola del Mante, come
sì, tutto ciò che è, e poi si sono aggiunti amici,
persone con percorsi diversi, come che tipo di tipologia avevano gli associati, mi sembra, quanto capisco, tutte persone comunque con una certa educazione, con un livello di studio,
comunque con una scuola superiore, ecco. Proprio di emigrati a livello operai ce ne sono stati anche alcuni, anche i nostri soci, però direi che proprio l'emigrazione a Monaco non è l'emigrazione che c'è a Stoccarda o che c'è nei posti dove ci sono le grandi fabbriche, o sono impiegati pochi operai e sono nella gastronomia anche.
Molti, certo, sì.
Meno che immigrati del sud, ma in genere impiegati, non so, il signor Celsi impiegato, prima era la Stock, finché esisteva la Stock, e dopo è stato a una grande assicurazione qui di Monaco, e il signor Lovrecic, l'Anelli Cossutta era anche impiegata in ufficio alla BMW, abbiamo uno ancora, il signor Celi Urbani, che è attivo per la Infineon, impiegato. C'era Giuseppe Terpin che è tornato in Italia ma già molti anni fa, anche lui era impiegato. Giovanni Chistec è comunque trentino, ma abbiamo poi accolto anche lui impiegato al Patentant, quindi...
E diciamo la ragione poi di ritrovarsi era più che altro di così di conviviale, o c'era qualche ambizione?
All'inizio c'erano più ambizioni, si partecipava anche un po' di più alle attività associativa con... E soprattutto avevamo una collaborazione più intensa con le Giuliani nel mondo, che ci mandavano vuoi conferenze, vuoi artisti per esibirsi qui a Monaco, perciò le ho portato quei programmi lì, e si frequentavano un po' di più anche, c'era qualcuno che andava più spesso al consolato, che si occupava più dei rapporti. E poi tutto è andato...
Come purtroppo la tendenza un po' in tutte le realtà. Se si ricorda, adesso una domanda non sempre mi è venuta in mente, quanto costava il treno nei primi anni in cui è venuta qua? Un ricordo vago, è una domanda che faccio ogni tanto. Cosa poteva costare?
Non me lo ricordo. Ma non era carissimo, Non era carissimo il treno.
Il treno faceva Trieste, su, Monaco, sì.
Il treno faceva Trieste, Monaco,
passando per
Tarvisio Villaco. Okay. Però era diretto soltanto nel periodo delle vacanze. D'inverno, l'ho sperimentato una volta con un cambio a Villaco dove sono morta di freddo, d'inverno bisognava cambiare treno a Villaco. Ma poi l'hanno tolto il diretto, poi c'erano le cuccette, che era una cosa bellissima, perché partivo la sera da Trieste, arrivavo la mattina, andavo in ufficio quando... Ma non mi ricordo assolutamente, perché poi si è talmente spostato anche il valore del denaro, no? Se io adesso le dicessi 10.000 lire dirà non è niente, 10.000 lire sono 5 euro, no? ma 10.000 lire nel 62-63
negli anni 60, qualcuno se lo ricorda perché è rimasto un po' una data, credo.
Potrei guardare.
Senta,
potrei guardare.
E come associazione poi, l'associazione, c'erano altre qui di migranti?
Sì,
no?
Sì, c'erano altre associazioni, avevamo un po' di rapporto con anche perché ci si trovava qui, poi alle feste si trovava in consolato. Avevamo rapporti un po' più stretti di amicizia con i trentini, perché appunto il signor Scelsi conosceva molto bene l'associazione dei trentini, un po' con i sardi anche, un po' con i napoletani, ma più con i trentini, più con... E con i friulani, naturalmente, sì, quello era un rapporto... quello era... I friulani ci destavano una grande invidia, perché quando facevano loro una manifestazione, una festa, ricevevano regali da tutti... riuscivano a far venire personalità, invece a noi c'erano sempre un po'... non so se questo è il caso di lasciarlo...
insomma, cosa devi pensare?
Ma dal Friuli venivano assessori, venivano... Noi abbiamo avuto quel periodo di magnificenza quando è venuto, quando c'era questo console, le persone molto in gamba, molto bravo, sì, ma anche col dottor Koch avevamo un ottimo rapporto, che era romano, discendente del pittore Koch dell'immigrato alla rovescia. Mi pare che abbia scritto anche un libro su questi, sono famosi, su questi pittori tedeschi che si sono stabiliti, tedeschi si dice, comunque di lingua tedesca, che si sono stabiliti a Roma e sono diventati romani. Ci sono dei quadri bellissimi anche qui a Monaco, alla Pinacoteca Moderna. Sì, sì, no, abbiamo avuto un illustre rappresentante anche di questa, dell'emigrazione culturale.
Senta, le chiedo ancora un paio di cose. Allora, lei come si rapporta a questo punto della sua vita così con l'Italia? Cioè, come vive l'idea? Cioè, quanto tempo passa, per esempio, in Italia all'anno?
In Italia passo un mese a Vasto, dove mio figlio ha questa abitazione. Pochi giorni a Trieste, a casa, perché, diciamo, per scomodità logistiche.
Lei non ha un luogo, diciamo, una sua...
Sì, a casa dei miei genitori, però... siamo un po' sacrificati.
Tutti i fratelli sono rimasti nel Paese?
No, una sorella vive anche in Germania, ma al nord.
Al nord? Sì, sì. È emigrata in quel periodo, salita qua?
No, era quella che era venuta ad aiutarmi, poi ha conosciuto anche lei un tedesco, si è sposata ed è rimasta, ma lei non ha lavorato, ha lavorato...
Comunque siete in due in Germania?
Sì.
E due sono giù?
E due sono ancora in casa, sì.
Ok.
Sono giù.
E se posso chiedere, come mai suo figlio ha un legame forte con, non con cliente, forse con questa parte d'Italia?
Dunque, a Trieste per noi è sempre stato un po' difficile fare le vacanze, perché sa che a Trieste bisogna mettersi in moto per andare al bagno, non è che uno sta in spiaggia tutto il giorno, allora la cosa era un po' difficile. Poi a mio marito non piace tanto camminare sulle pietre in mare, e per fare proprio un 3 settimane di vacanza, pura vacanza, abbiamo cominciato a spostarci un pochino, cioè fare vacanza sia a Trieste ma poi per un periodo di bagni... E spostandoci siamo arrivati, oramai sono 21 anni, siamo arrivati a Vasto, che è a 1000 chilometri da qua, ma che ha una spiaggia favolosa,
ci siamo legati
a questo luogo, e mio figlio maggiore è rimasto attaccatissimo a questo posto.
Suo marito ha imparato un po' l'italiano?
Mio marito, questo è il destino numero uno, mio marito mi ha presa perché voleva imparare meglio l'italiano, già lo sapeva. Mio marito aveva la passione dell'opera, la passione per Mario Lanza, e voleva sapere che cosa sentiva, insomma. Sua madre aveva un abbonamento al teatro a Saarbrücken e andavano assieme. E lui si è appassionato e voleva imparare l'italiano, andava anche in vacanza in Italia, perché era un gruppo di studenti che spesso, insomma, lui voleva la maestra, dai, e io volevo il maestro, e così.
Abbiamo messo insieme questi interessi.
Sì, la prima cosa che mi ha dato in mano, la piglio, insomma, per fare la mia conoscenza più diretta, dice: io vado a un corso dell'università popolare, mi potrebbe correggere questo esercizio che ho fatto?
Quindi, insomma.